nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi annuncio una grande gioia. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo è il tono, questo è l'inizio di un giorno che non termina più, che ci è stato regalato. Chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati.
Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe della Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, la città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella vergine alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Quando leggiamo questi Vangeli dell'infanzia, rimaniamo colpiti perché ci si sofferma su dei fatti, su dei particolari che chiamiamo storici. L'Evangelista Luca è proprio l'Evangelista che è più attento alla storia. Certo, il modo di leggere la storia cambia a secondo della sensibilità delle persone. 2000 anni fa, tutto quello che sappiamo di questo evento ci viene detto dagli evangelisti. Sono pochissimi particolari. Luca si allarga, dice pure chi erano quelli che governavano sul mondo, nel mondo. Anche allora, come oggi, c'erano persone potenti e la storia la facevano loro. Un certo tipo di storia, la storia che fa rumore, la storia che si misura con i bilanci finanziari, la storia che si misura con Facebook, con i social oggi. Questo tipo di storia, basta che si fa uno starnuto e tutti scrivono. C'è un'altra storia che appartiene a me e a voi, è la storia dei piccoli segni. È la storia, per esempio, prendete un fatto. Ci sarà stata una famiglia in Italia in questo giorno, dico una famiglia dove magari ci sono due anziani che si appoggiano l'uno con l'altro. Ci sarà stato poi forse in questa famiglia un figlio, un nipote, qualcuno che ha detto: voglio dedicare questo giorno a questi miei fratelli più anziani, se fossero i genitori. Io credo che in Italia ci sono state tante cose così, tanti fatti, tante piccole azioni, tante piccole atti di carità, di amore. State tranquilli che fra 20 anni nessuno scriverà nei libri di storia che quella persona ha fatto quell'atto, amato in maniera gratuita. Al Bambin Gesù ho degli amici che stanno lì col loro bambino perché il bambino ogni 15 giorni si ammala. E l'ospedale del Bambin Gesù ne conosce di casi così, ospita più di 300 bambini, 400 bambini, quindi sono quanti genitori, quanti nonni, quanti zii che girano attorno a questi bambini. Ma basti pensare a Milano, quante situazioni, quanto amore c'è stato tra ieri e oggi. Chi registra questo? Ditemi. Accendiamo la TV e la sensibilità va subito verso la luce, gli effetti speciali, le persone belle fisicamente, i soldi. Ma oggi ci sono state delle persone qui in mezzo a noi che hanno dato la vita per i fratelli, hanno amato, sono nate all'amore. Così il Natale 2000 anni fa non se l'è filato nessuno. La cultura, il potere, il successo, la cultura di quel mondo, non si è filato il Natale. Il Natale di Gesù è passato così. Pensate che Gesù si è obbedito alle leggi della natura di una gravidanza. Pensate come siamo diversi oggi. Oggi addirittura si fa fatica ad accettare che una donna debba stare 9 mesi ferma per avere un figlio. Meglio affittare qualche utero. E io continuo a lavorare. Dio che Dio invece ha voluto rimanere dentro la storia e non ha mosso un capello di quelli che sono i ritmi naturali della storia. Penso che Maria durante la gravidanza avrà sentito freddo, a volte troppo caldo. Dio ha accettato il freddo e il caldo di Maria, ha accettato qualche piccola, chissà, indisposizione. Ci sta che una donna durante la gravidanza sta male qualche volta? Dio è voluto nascere, pensate, come un fiore, è entrato dentro la storia accettando i ritmi della storia. I genitori sono andati a farsi censire. Lui è nato mentre i genitori che portavano dentro appunto la vita del mondo, e lui ha accettato appunto che il potere di questo mondo facesse quell'atto un po' superbo del censimento. Come misterioso il Natale. Davvero, ci penso tante volte. Guardate che è una cosa incredibile. Dio ha saputo fare una cosa e ancora oggi il Natale crea un po' di imbarazzo a tutti, no? Perché non sappiamo se accettare di questa festa, magari l'aspetto un po' romantico, un po' suggestivo, il presepe, che per carità è tutto bello, ma non sappiamo che cosa cogliere di questa festa. Però basta passare un po' di tempo e la teologia ci dice: Dio si è fatto uomo. Dio ha tanto amato il mondo, dice San Giovanni, Dio ha tanto amato, quel Dio che i sapienti studiavano nelle stelle, Dio si è fatto carne. È diventato lui stesso soggetto alla mutevolezza, alla precarietà, alle abitudini. Si è messo nelle mani della storia. Dio si è messo nelle mani dei potenti. Dio si è messo nelle mani di quelli che lo hanno accolto. E appena è arrivato non è che ha detto: voi siete cattivi, mi dovete dare il conto, dovete pagare tutto. Si è messo lì, ha allargato le braccine e si è lasciato abbracciare da Maria. E anche oggi, capite, questo mistero risuona così. Ma chi sa accogliere un bambino? Vi sembra che noi abbiamo lo stato d'animo di accogliere un bambino? Vi sembra che oggi noi abbiamo lo stato d'animo di accogliere un bambino? Da fastidio. Bisogna accoglierlo dentro, lasciargli il posto, sentire il peso di una persona che cresce, sentire che una persona ti toglie un po' la tua libertà, non puoi fare tutto quello che vuoi. E dove lo metteremo? La casa nostra è piccola. Natale, che mistero grande. Guardiamoci accanto, attorno, sotto, sopra. Cosa manca in questo mondo? Il Natale. Manca la gioia del Natale. Ma Dio ce la vuole regalare ogni anno, ogni giorno. E ci pensa sempre a questa cosa. Dio ama talmente questo mondo che non lo vuole lasciare senza questa gioia. Per cui fa nascere suo figlio. Lo regala gratis. E questo la storia non lo registra. Perché la storia magari registra, che ne so, un evento prodigioso, ma non registra un Dio che non fa rumore per niente e per amore si dona agli uomini. La storia non registra un atto d'amore, capite, così normale. Non registra il fatto appunto che ci sono dei genitori che danno la vita ai figli. La storia non registra questo, ma oggi ci sono genitori così. Oggi ci sono dei nonni che sono super coraggiosi. Ci sono dei nonni che hanno sacrificato la loro vita fino alla fine. Questo è Natale. Natale è il segno dell'amore. Ma capite che quel bambino lì, il potere di quel bambino lì è solo l'amore. E abbiamo una grande capacità in questo mondo a cancellare questi segni di gratuità. Guardate, non crediamo più alla gratuità. Se una persona ti incontra nella metro e ti saluta, tu pensi che ti voglia far del male. Se uno ti dice buongiorno, tu abbassi ancora il capo. Allora, se per queste cose così piccole noi non riusciamo a gioire, come facciamo a gioire per il fatto che Dio viene nel mondo come un bambino? Veramente. Qualche volta l'ho sentito scherzando, ma non so fino a che punto, no? Si preferisce un Dio che venga e faccia giustizia subito dei cattivi. E capite che un Dio così invece che si affianca ai più poveri, che si affianca alle migliaia di persone che oggi in questa città sono, tra virgolette, depresse, stanche di vivere, che hanno voglia di morire.
Ho detto migliaia, ma non ho esagerato, perché il Natale sottolinea molto la depressione. Il Natale fa sentire alle famiglie separate tutto il dolore. Dove nasce il Signore allora? Nei grandi palazzi o in queste famiglie qui? Perché viene il Signore? Viene dove c'è una ferita, viene dove c'è un cuore che batte forte, viene dove ci sono mani che vorrebbero stringere un po' di affetto, dove c'è un cuore che vorrebbe sentirsi amato da qualcuno. E se voi avete questo cuore qui, non chiudetelo, fate Natale, perché Gesù viene per voi. E se voi non vi siete mai sentiti dire buongiorno, oggi il Signore vi dice, vi annuncio una grande gioia. E se in questi ultimi mesi vi siete sentiti stanchi, viene il Signore, come è venuto per i pastori. Viene così nella povertà. Allora è bello tornare a casa e guardarsi attorno, riguardare la propria famiglia, provare a guardare con occhi diversi tuo marito, tua moglie, tuoi nipoti, tuoi nonni. Guardate la casa dove vivete, la vostra storia. Non disprezzate tutto, perché Gesù sta nascendo lì per voi. Perché questo è Natale. Dio viene qui, in questo mondo qui, che è stanco, che è sazio e che è infelice. Sazio ed infelice. Che si ribella come un mulo che si dà i calzi sulla pancia, perché è troppo mangiato. Siamo infelici. E il Signore viene proprio per questo mondo qui. Vuole fare Natale con tutti e viene a braccia aperte. È un Dio che dice, dimentico i tuoi peccati. Vengo a cercare il tuo amore, aprimi la porta di casa, aprimi il tuo cuore. È un Dio che cerca accoglienza, che si fa prossimo, che si fa prossimo, prossimità, che è arrivato lì, dove tu, proprio lì, accanto a te. Non è un Dio che bisogna andare a cercare dall'altra parte del mondo. Non bisogna fare le vacanze più belle del mondo per dire che hai passato bene il Natale. Perché sarebbe un Natale da stupidi questo. Dio si è fatto carne per stare vicino a tutti, a casa tua. E quando torna a casa benedici la tua famiglia. Vai a trovare tua madre se non la vai a trovare da tanto tempo. Vai a trovare quell'amico se non l'hai salutato da tanto tempo. Diventa tu Gesù, vai a salutarlo, abbraccialo. Se c'hai qualche cosa tra te e lui, corri, vallo a trovare. Non ti addormentare questa sera senza averlo abbracciato. Ti voglio bene, scusami se per un po' di tempo non ci siamo salutati, scusami. Questo è Natale. Fate quel gesto lì di abbracciare, quel gesto di dire vi voglio bene. Grazie Signore, perché ce lo ricordi ancora, Dio è diventato un bambino. E adesso capiamo perché la storia non registra questi fatti. Però io sono sicuro che la vita è molto più bella di quello che dicono i giornali. Io sono sicuro che questa città è molto più bella di quello che dicono i giornali. Sono sicuro che dentro le famiglie ci sono cose molto più belle di quello che si sente dire. E che Dio non ha abbandonato questo mondo qui. E ci sono tante cose più belle. E perciò ringraziamo il Signore perché con il suo Natale Lui ha lasciato un segno nella storia del mondo e ha voluto cambiare il destino dell'umanità. Questo bambino non rimane bambino, poi diventa adulto e poi muore per amore. E quindi Lui, questo bambino ha santificato tutta la tua vita, da quando si nasce a quando si muore. Andiamo dietro questo bambino, seguiamo questo bambino. Perché questo bambino ci ha aperto il paradiso e ci ha detto che in fondo, se bisogna tornare bambini, significa che Dio per entrare in paradiso non ci chiederà mica, chissà cosa ci chiederà. Se Lui ha scelto la misura di un bambino, cosa chiederà a te? La stessa misura di un bambino. Preghiamo.
A noi che celebriamo gioiosi il giorno della nascita del tuo Figlio unigenito, dona, o Dio, di intuire con fede più penetrante la bellezza salvifica di questo mistero e di possederne la grazia con amore più vivo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Prima della benedizione solenne volevo rinnovare gli auguri di Buon Natale a tutti a nome della nostra comunità agostiniana, specialmente a coloro che in questo Natale si trovano a vivere momenti non proprio esaltanti. E quindi vi prego di portare anche questa benedizione, questi auguri alle persone che non stanno qui e che comunque si trovano a vivere momenti di sconforto e di sofferenza. Ci sentiamo così uniti allo stesso desiderio di Gesù che è venuto nel mondo per annunciare la gioia e asciugare ogni lacrima. Inchinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie
eleison. E Dio di immensa bontà, che ha riscarato le tenebre del mondo con l'incarnazione di Cristo, suo Figlio, e nella sua gloriosa nascita ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene.
Amen.
Il Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale vi riempia della sua gioia e vi faccia annunciatori del suo Vangelo.
Amen.
Il Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo vi riempia della sua pace, del suo amore e vi renda partecipi dell'assemblea dei santi.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo.
You mean?